H Media.
Ciao, ciao Dario.
Ciao a tutti.
Ciao Zumone.
Ciao.
Ti ho chiamato Dario, non Dottor Tinex.
Si vede che stasera mi vuoi bene.
Ma ti voglio bene sempre comunque.
Sì, come
allora,
no.
Questo è Collateralmente, vi ricordiamo, collateralmente.it, stiamo scrivendo tantissimo io e Zumone. Questa sera noi dovevamo fare una cosa, noi dovevamo, avremmo dovuto avere come ospite Loretta Patrini per parlare del suo libro che si intitola Fuori Tema. Io e Zumone siamo stati alla presentazione, siamo rimasti folgorati dalla presentazione e da Loretta, e allora abbiamo detto dai che bello, facciamo una serata con Loretta e parliamo del libro. Dopodiché abbiamo iniziato a instaurare un dialogo e mi ha detto certo che sarebbe interessante se qualcuno ogni tanto intervistasse voi tre, e io ho detto ha 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 ha. Poi ci ho pensato un po' e gli ha 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 sono venuti un po' meno, e allora ho detto ma perché no, l'ho proposto agli altri due, e gli altri due hanno detto ma sì dai, proviamo a fare questa cosa. Quindi l'ospite in realtà non c'è, ma c'è Loretta. Ciao Loretta, come stai?
Ciao, molto bene, molto emozionata.
Tutto bene, emozionata addirittura, ma tanto siamo qua tra amici, quindi non c'è problema. Loretta questa sera intervista noi, e quindi l'oggetto della puntata siamo io, Zumone e il dottor Tinex, che in effetti quando ne abbiamo parlato all'inizio dicevo vabbè, capisco io, ma gli altri due, cioè, cosa avranno mai da dire?
Sì, perché tu hai avuto una vita avventurosa.
Esatto, vero? Esatto. Già solo per il fatto di sopportarvi.
Poi io e Zumone siamo la punta di diamante.
Siete la punta, sì.
Okay. Vabbè. Tu sei il supporto.
Sì, punta e supporto. Molto bene. Va bene, allora io do la parola a Loretta, che ha una specie di tre cani di domande davanti, quindi sono un po' preoccupato. Avvertenza, noi non sappiamo assolutamente, credeteci, che cosa ci chiederà Loretta. Quindi Loretta, a te la palla.
Oh, adesso parlo io. No, allora, è buffo perché questa serata è nata un po' da una sorta di battuta che io ti stavo facendo, no? Dicevo, beh, è buffo che voi pensiate sempre che siano interessanti gli altri perché li intervistate, però è un po' un punto di vista, no? E quindi dalla battuta che non pensavo venisse presa sul serio mi è stata proposta questa bellissima serata. Io partirei dal tema dell'interesse, perché è nato da quello. E dialogando proprio con te, Pierluigi, è emersa una discordanza, dico, tra quello che si ritiene interessante, perché mi sono resa conto che il punto di vista su ciò che ognuno di noi considera interessante è diverso. Ovviamente non può essere interessante niente oggettivamente, perché ognuno ha i suoi interessi, ha le sue esperienze personali e ritiene interessante qualcosa di diverso. Però ho notato che si tende a ritenere interessanti delle persone che hanno fatto qualcosa di inusuale, oppure qualcuno che ha avuto un'esperienza di vita molto inedita. Come se il senso della parola interessante debba seguire necessariamente una peculiarità. Vabbè, voi non fate niente di ordinario con un podcast, però sembra che voi facendolo ospitate persone che voi ritenete interessante, ma non ritenete quasi interessante quello che fate voi, o comunque lo considerate meno interessante delle persone che ospitate. E quindi mi chiedo, voi di preciso, quando ritenete qualcosa o qualcuno interessante, a cos'è che vi riferite?
Ma allora, io sono una persona estremamente curiosa e ogni giorno cerco di scoprire qualcosa che possa attirare la mia attenzione. Che poi attirare l'attenzione è interessante, magari possono anche essere due cose diverse, però leggo tantissimo, cerco di informarmi e quindi è abbastanza facile interessarmi così come annoiarmi, perché poi infatti la maggior parte delle notizie le scarto a priori perché non sono niente di che, sono portineria, diciamo. Invece quello che è interessante è quello che a un certo punto spicca e quindi dice ah, beh, però questa cosa qua è curiosa, questa cosa qua è bella, questa cosa qua è intelligente. Per dire, può essere interessante una frase, può essere interessante un oggetto. Nel nostro caso, diciamo che nel corso degli anni abbiamo conosciuto tante persone, io, Zumone e anche il Tinex, e quindi quando abbiamo iniziato questa avventura ci siamo detti, beh, insomma, conosciamo un sacco di gente che potrebbe dire delle cose appunto interessanti, una delle quali tra l'altro è Fabio, che è qui con noi, Fabio Cantelli, che a un certo punto, quando ancora eravamo in radio, ha fatto una trasmissione che era veramente veramente molto bella e secondo me molto interessante. Poi diciamo che l'interesse deve essere quella cosa che ti fa scavare un po' dalla superficie, no? Quindi Per me è così.
Io trovo molte cose interessanti, potrei dire tutto e niente, effettivamente. Forse anche un po' il modo nel quale noi affrontiamo determinati argomenti o come ci poniamo con l'ospite. E quindi ciò che viene fuori può assume forse un'aria differente, ecco, non so come dire. Un po' per il nostro modo di fare, che non so, non è codificato, perché andiamo abbastanza a ruota libera, e soprattutto curiosità, e andare magari a guardare certi aspetti da un lato che di solito non viene magari o percepito o esplorato, e anche con un po' di ironia, che non guasta mai e che rende le cose anche piacevoli, oltre che interessanti, credo. Quindi è questo. Poi i miei interessi, è ovvio, sono moltissimi, ma devo dire che tutti i personaggi, tutte le persone che sono passate da noi, anche chi non aveva poi fatto delle cose mirabolanti, però comunque ha una storia da raccontare, e dipende da come viene fuori questa storia. E allora credo che noi in qualche modo suscitiamo, come dire, un racconto un po' collaterale. E quindi credo che sia questa la cosa interessante. Oggi è difficilissimo essere, come dire, molto originali, perché i prodotti sono tantissimi, e quindi non so, è il marchio di fabbrica, direi, che può fare un po' la differenza.
Detto che mi dispiace dare ragione ai miei due soci, perché mi ritrovo nelle loro parole.
Io ma ti capita spesso,
lo so, infatti
quante cose hai imparato da me.
Devi parlare per primo.
Aggiungo queste due cose: le cose o le persone che mi fanno ridere, perché secondo me non è una cosa scontata ma è una cosa molto importante, le cose o le persone che mi mettono in discussione o in crisi. Nel senso che, faccio un esempio perché ne abbiamo anche parlato noi tre, la lunga intervista che è stata fatta da Alessandro Baricco per il Post, Wild Baricco,
bellissimo.
È un'intervista nella quale lui dice una serie di cose sulle quali io non mi ritrovo, che mi hanno messo anche in crisi o mi hanno fatto riflettere, per esempio sul tema della militanza, e però sono cose che mi hanno fatto pensare. E quindi, pur non amando Baricco al 100%, anzi per molte cose non lo digerisco, l'ho trovata una cosa interessante, l'ho riascoltata più di una volta. È stato un merito di Paolo, il nostro amico Paolo Vacchino di Rimini, che è stato anche nostro ospite qua al podcast, quindi è stata una bella scoperta. Quindi le cose che mi fanno ridere, le cose che mi mettono in crisi.
Bello, no, ritengo molto bello quello che hai detto, perché si tende a ritenere interessante solo quello che ci piace.
Certo.
Non quello che ci dà magari fastidio, e quindi è bello che si sappia valutare anche quello che è lontano da noi, sicuramente. Ma invece io sposto il focus dell'interesse comunque all'interno del vostro trio. E ditemi, cosa ritenete interessanti degli altri due, ma anche di voi stessi?
Vabbè, allora devo dirla seria, perché sennò ovviamente mi sento un po', come dire...
non siamo abituati.
Non siamo abituati, in effetti non siamo abituati, dobbiamo rispondere noi.
Però è bello,
Bello, è bello, è bello, sì. Ma secondo me, allora, quando io faccio un minimo di excursus, perché quando mi chiamarono perché la radio stava nascendo, a me venne praticamente automatico coinvolgere loro due, proprio per questa cosa qua, perché secondo me sono due persone interessanti, molto diverse, tutti e tre siamo diversi, in certi casi diversissimi, però abbiamo una comunanza di idee e anche, credo, un orizzonte comune, che è anche forse il modo di leggere la realtà, che è la cosa che ci tiene legati, al di là degli scherzi e dei giochi. Noi scherziamo tantissimo, giochiamo tantissimo.
Meno male.
No, ma infatti è una delle cose che ci tiene insieme, credo, cioè il fatto di essere...
Noi dobbiamo sempre pubblicare la nostra chat.
No, la nostra chat non sarà...
Non dobbiamo. Questo è il tema.
Quando finiremo la nostra attività...
Su questa terra, esatto. Probabilmente così sarà. No, però li ho trovati interessanti perché, vabbè, con Zumone mi conosco da tanto tempo, con Dario da tantissimo, però c'è stato un bel... perché andavamo a scuola insieme e con Dario, e però c'è stato un lungo periodo in cui poi ci eravamo persi perché non ognuno faceva le sue cose. A un certo punto ci siamo ritrovati e devo dire che quello che ho trovato interessante in loro, soprattutto all'inizio, è stato il modo in cui hanno legato immediatamente. Cioè, questo gruppo non ha avuto bisogno di rodaggio. Dopo tre giorni che abbiamo tirato sulla chat, questo gruppo è diventato un gruppo di persone che si conoscono da 50 anni. Una cosa che è molto rara, quindi molto interessante, perché comunque secondo me non sono tante le amicizie che si fondano, cioè intanto da adulti. E poi non è una cosa così semplice che le cose funzionino sempre, perché per noi le cose funzionano sempre. Poi a poco abbiamo anche iniziato a condividere delle cose molto personali, quindi il podcast è diventato un po' la scusa per appunto fare una chiacchierata e per far sentire al nostro pubblico quello che avevamo da dire con gli ospiti che volevamo ospitare. Però è proprio diventata una cosa molto forte, molto, molto stringente, non asfissiante, nel senso che poi ognuno ha la sua vita, naturalmente, anche se al mattino praticamente la chat di Collateralmente non siamo stati un giorno senza sentirci, ma non è un obbligo, è che proprio siamo diventati quella roba lì. E quindi per quanto riguarda loro due, a vario titolo sono interessanti perché fanno delle cose interessanti e prendono la vita in un modo che a me piace molto, quindi questo me li rende molto vicini. Per quanto riguarda me faccio fatica, cioè io non... può essere interessante per quanto riguarda me il modo in cui ci ho messi insieme, perché è un po' nata da me, ma tanto tempo fa con collateralmente.it.
E che aggiungere? Beh, ovviamente condivido tutto quello che ha detto Pier. Aggiungerei che un elemento importante è che banalmente ci vogliamo anche bene.
Adesso non esageriamo.
Cosa? Ma io bene, sì, io vi voglio bene perché sono di buon cuore. Voi invece siete delle canaglie. Ma al di là di questo,
queste dichiarazioni arrivano quando hai alzato un po' il gomito.
Cioè, avuto un mezzo dito di birra.
Esatto, no. Come dire, quello che ci accomuna è un certo atteggiamento nei confronti della realtà. Il che non significa che la pensiamo allo stesso modo su tutto.
Assolutamente.
Però affrontiamo la realtà con, senza esagerare, senza volare alto, però con un certo senso critico, con la volontà comunque di capire i vari punti di vista che vengono espressi. Poi è chiaro che abbiamo anche le nostre difficoltà, per esempio quando si parla di GTT direi che...
su GTT siamo allineatissimi.
Siamo allineati e non c'è la benché minima intenzione di capire dell'altro.
È appena iniziata la GTT War, comunque poi ne parleremo.
Esatto, e questo fa sì che le nostre chiacchierate siano, queste sì, devo dire, molto interessanti, perché riusciamo a condividere senza coprirci l'un con l'altro e ognuno mantiene, credo, tranquillamente la propria indipendenza, ecco, di pensiero. Non, difficilmente credo che arriveremo a uno scontro, ma non perché facciamo di tutto per evitarlo, ma semplicemente perché visioni differenti hanno diritto di cittadinanza e quindi con serenità ci possono essere delle posizioni non condivise. Di Zummone ovviamente apprezzo la sua passione nel lavoro che fa, perché anche se non ne parliamo spessissimo, però la conosco e quindi immagino che quella passione poi ovviamente
la emana
e poi sarà diretta anche verso altre cose. Poi fa delle recensioni molto belle, questo mi piace molto, con Ubi, io lo chiamo Ubi, con
è
Pier...
carino Ubi.
Con Ubi c'è un rapporto che dura da più tempo, è la persona con la quale ho riso di più in vita mia ai tempi del liceo.
Eh sì.
Direi che ci siamo fatti delle belle risate, ma continuiamo a farle tutte e tre insieme. Devo dire che fatico poi andare oltre, perché ci sono delle cose che in realtà sento semplicemente e che sono belle, e per cui da un certo periodo della mia vita ho iniziato a cercare di codificare meno e sentire di più e dire, con loro sto molto bene, sono amici, sono fratelli, sento di poter condividere molto, anzi pubblicamente chiedo scusa perché sono io quello che alle volte come dire, si sfoga un po' di più, però loro sono sempre pronti ad ascoltarmi e quindi questo insomma è impagabile, direi, assolutamente.
Sì, preziosissimo.
Molto prezioso. Perché io posso essere interessante, che cosa piace di me, ma insomma io ho avuto un cambio di vita, ho iniziato questo mio percorso di studi che in realtà non è quello in sé, ma era la prosecuzione di interessi che ho bene o male sempre avuto. Credo, lo lascio dire poi agli altri, di avere una visione per esempio di tutto il, chiamiamolo, il mondo psicologico in sé, un po' particolare, forse un po' collaterale. Ecco, una citazione da una canzone di Ben Harper. Credo che tutti e tre, ed è anche il motivo per cui mi ricollego alla psicologia, siamo tutti e tre convinti che esista una better way, cioè un modo migliore. E siamo qua per cercare di scoprire.
Mamma mia, quanto siamo seri stasera. Mi viene da dire una parolaccia così. Di una parolaccia.
Ah, ma se vuoi io inizio. Cioè.
No, adesso tocca a Zoom.
Ma se volete cito il signor Wolf di Pulp Fiction. Non è ancora il caso che cominciamo a farci pompini a vicenda. Almeno abbasso subito il livello.
Allora, esatto. Passami la birra, ma già che ci sei.
La volevi, te l'ho fatta sentire. Non sarò per nulla originale, ma riprendendo quello che ho detto prima, trovo interessante nel nostro rapporto di amicizia il fatto che loro mi fanno ridere.
Cioè ti sembriamo buffi.
Esatto, esatto. Goodfellas,
faccio ridere.
Joe Pesci, bravi.
No, no, ma dimmi, perché
avete capito subito, io sarei Ray Liotta. Poverino, è morto. E questa per me è una cosa impagabile. E poi la seconda cosa che mi riguarda, ma secondo me ci riguarda, io credo di me di trovare interessante il fatto di voler cercare, per quanto mi è possibile, di analizzare sempre la complessità, di vedere il quadro nella sua complessità e nel suo insieme, non fermarmi alla superficie, ecco. E con loro riesco a farlo. Beh, non è una cosa che mi capita con chiunque, quindi questa è una cosa molto preziosa che probabilmente stimola un'attitudine che io ho già. E sono stato sintetico, non come voi che sbrodolate.
Come le tue recensioni, peraltro. Ma è un valore aggiunto.
No, mi piace, no, non voglio sbrodolare stasera su Adriano, però interessante è quello che dici sulla delle persone che fanno ridere, perché anche se pensate alla scrittura, è molto facile trovare qualcosa di drammatico e far piangere le persone, no? Al cinema si va per piangere, è difficile far ridere. Molto difficile far ridere. E mentre parlavi mi venivano davanti le facce del oddio, io poi non categorizzo con migliore amica tutto quanto, però le mie due migliori amiche più care, il mio amico storico dall'asilo, sono le tre persone con cui io rido in assoluto di più. E quindi sì, cioè, c'è il picco della risata, ma insieme anche quello della profondità, dell'analisi, della complessità. E è bello che raccolga tutto. Poi mi è venuta una domanda, così una sottodomanda sull'amicizia. Volevo sapere cosa ne pensate. Prima parlavi tu, Pierluigi, del fatto che tu e Dario vi siate rincontrati dopo tantissimi anni, perché vi siete conosciuti al liceo. Io un po' di anni fa consideravo un po' che le amicizie da adulti, no? Tu dicevi è un po' difficile. Io trovo che sia invece più facile. Perché ho notato, poi io vengo da un paese di 5.000 abitanti, ho studiato in una cittadina di 35.000, quindi contesti abbastanza piccoli, ripetitivi, dove si conoscono tutti, e ho instaurato come tutti delle amicizie, però mi è sembrato da adulta, non per screditarle o sminuirle, però che quelle amicizie non erano così scelte, me le sono ritrovate, magari ti ritrovi il vicino di banco, il vicino di casa e te le fai amiche. E poi mi dicevo, ma le conoscessi adesso per la prima volta, le considererei come amicizie o no? Dall'altro lato mi dico, le persone che scegli da adulto sono proprio quelle che scegli veramente.
Sì, sì, sì.
Cioè che al di là del fatto che abbiano affinità con te, però vuol dire che proprio ti piacciono quelle persone, sono interessanti, ti dicono, ti spostano il pensiero. Cosa ne pensate voi? Cioè, non lo so, avete mantenuto ad esempio delle amicizie infantili o... O trovate che quelli da adulti siano...
Ma allora, infantili no, nel senso che non c'era neanche la possibilità di... Non c'erano i mezzi di adesso, perché io sono vecchio, quindi quando andavo all'elementare, alle medie, comunque non c'era telefonini, internet, eccetera, quindi quando uno aveva finito. Diciamo che sono quasi certo che tu abbia ragione. Cioè, le amicizie che ti ritrovi come compagno di banco sono quasi come la famiglia, quindi sono una cosa che di fatto non scegli. Quello che non riesco a capire è il meccanismo che mi ha portato appunto a coinvolgere Andrea e Dario in questa cosa subito. Cioè, un secondo dopo che mi hanno detto della radio, ho detto sta cosa la dobbiamo fare insieme. Non era scontata. Perché comunque io ero molto amico di Andrea, ero molto amico di Dario, ma loro due non si conoscevano. Ecco, questa cosa non me la so spiegare bene, però probabilmente hai ragione, cioè un qualcosa, un'affinità magari latente che tu non conosci, non sai, non hai elaborato, e che però in questo caso ha funzionato, quindi io sono ben contento. Poi non conosco la casistica delle amicizie, ovviamente sono un pochino più rare, però sono di acciaio.
Sì, io allora gli amici più vicini, più cari, in realtà risalgono più o meno ai tempi del liceo, ma non della classe, quindi in realtà allargati. Zumone effettivamente è l'amico più amico che ho conosciuto in tarda età. Bello. E c'è stata un'affinità. Freud direbbe che si sono incontrati i nostri fantasmi e quindi sono andati d'accordo, tanto per fare una battuta, perché lui in realtà lo diceva per altre questioni. Però credo che sia quello, cioè si avvicinano cose che non stiamo neanche lì più di tanto a tematizzarle. È una cosa abbastanza spontanea che è venuta fuori. No, non lo so, da quando abbiamo incominciato? Boh, da subito. C'è questa cosa che io leggo moltissimo e mi viene in mente, questa la devo mandare a Zumone, questa la devo mandare a Pier, questa la devo mandare a tutti e due. Io condivido molto le cose che leggo, poveracci, perché ogni tanto gli arriva delle lamate, però mi vengono in mente, non sono gli unici che mi vengono in mente, però forse sono gli unici che sopportano queste cose, non lo so, non mi ci sono mai interrogato più di tanto, io sono sempre andato molto su quello che sentivo, quindi quando con una persona c'è la possibilità di incontrarsi, boh, non dico che cadono tutte le barriere, ma ho questa facilità, poi magari ho altre difficoltà.
Ma io stavo pensando che i miei amici di scuola li ho praticamente persi tutti e tutte, in realtà ci tengo a citarne due che però non vivono più in Italia, ma ai quali voglio un grande bene. Una era una mia compagna delle medie che si chiama Natalia, che tra l'altro è argentina di origine, e l'altro mio compagno del liceo che si chiama Nino, e adesso entrambi vivono a Londra per i casi della vita, quindi ci si vede molto poco, però per loro ho un affetto che è rimasto direi inalterato nel tempo. Tutti gli altri non me ne vogliano, se qualcuno mai mi ascolterà, di loro li ho persi, mi hanno perso, non lo so. Ma rispetto alle amicizie nell'adultità, io mi ritrovo in quello che hanno detto qua i miei due egregi colleghi, perché
sodali,
esatto, sodalizio. Perché quando scattano certe molle, che io non so definire in base a cosa scattino, non c'è limite, non c'è freno, secondo me, alla condivisione, alla capacità di essere intimi, di essere profondi, di ridere, come dicevamo prima. Cioè, io penso a loro due e penso ad altre persone che ho incontrato, diciamo, tra i 30 e i 40, che sono persone che ritengo estremamente importanti. E pazienza se non risalgono ai tempi dell'asilo, delle elementari, cioè... In fondo credo che l'amicizia non si misuri tanto sulla durata nel tempo, ma sulla condivisione delle esperienze. Se quelle ci sono, può essere anche stato breve il tempo, ci può essere anche lontani, a distanza e vedersi poco, certo. Ma quando poi lo fai...
È sempre vivo qualcosa.
Esatto, esatto. Dobbiamo fare un viaggio insieme.
Ma tra l'altro, ma piccola parentesi, l'unica volta in cui sono andato a una cena organizzata dai miei compagni delle medie... Io volevo morire.
Anch'io.
Morire.
No, ma scusa, sì. Quanto tempo dopo la fine della scuola?
Ah, 30 anni dopo. Tipo compagni di scuola, di Verdone, una roba del genere.
Annibale stava parcheggiando gli elefanti.
Io sono andato a quella delle elementari, al terzo che non mi ha riconosciuto gli ho mostrato la patente.
A Fabris.
Esatto. Ma Zumo, ma sei tu, ho capito ragazzi. Voi siamo
state calmi però.
Cresciuti tutti però, no? Detto, no, per me... ti mostro i documenti.
Non avevo nulla da dire, cioè non erano delle persone con cui hai condiviso un pezzo neanche così rilevante, perché 3 anni, voglio dire... Sì, sì, sei alle medie. Cioè, come stai? Poi, cosa fai? Che lavoro fai?
Famiglia.
Poi, 2 o 3 ricordi dell'epoca e poi ti guardi in faccia e dici, ma chi sei?
Quindi?
Sì. Cioè, io cosa da dirti? Non lo so. Vabbè, sì, boh.
Sì. Abori. Ma io e te, che sapevamo
che
da dire?
Siamo da dire, infatti.
Allora, c'è una parola che amo molto e che torna molto spesso nei vostri podcast, ed è la parola riflessione. Siamo immersi, o meglio, sommersi in un mondo che ha fatto dell'opinione e del giudizio il maggiore mezzo di comunicazione. Io non vi trovo mai così netti limiti nell'espressione del vostro pensiero, anche quando si percepisce da che parte penda. E mi chiedo, com'è che riuscite a salvaguardare questo aspetto di voi? Perché è qualcosa di ad oggi molto incontaminato. Come riuscite ad applicare a quello che pensate, alla vita, a quello che vi circonda, la sospensione del giudizio?
Guarda, ti porto un esempio del podcast. Quando abbiamo deciso di fare una puntata sulla maternità surrogata, no, surrogata, gestazione per altri, vedi? Le parole sono importanti.
Lo sei. Sei corretto, va bene.
No, però gestazione
l'ho ascoltata, che era molto interessante.
Gestazione per altri, io avevo un'opinione, ne abbiamo parlato tanto prima di farla. Questi due ragazzi che appunto hanno deciso di optare per questa scelta ci hanno fatto un racconto veramente incredibile di tutto quello che hanno dovuto fare. Io avevo un pregiudizio, perché a me l'idea del commercio di una gravidanza non piaceva di per sé. Gliel'ho detto, ragazzi, comunque chiaramente ne parliamo, e poi non è che l'ospite lo metti sotto processo, ci mancherebbe altro, però io vorrei capire un po' meglio e vorrei capire per quale motivo, con tutti i bambini da adottare che ci sono, con tu bla bla bla, avevo tutta questa serie di costruzioni mentali che loro, senza che io facessi peraltro delle domande particolarmente ficcanti, mi hanno smontato pezzo per pezzo, ma proprio pezzo per pezzo. E io alla fine della serata ho cambiato idea. Per me quella è stata una puntata epica, perché quando io riesco a cambiare opinione su una cosa ragionando, ma per me è una festa. Cioè è proprio il massimo della vita, perché una persona è riuscita a convincermi di una cosa che io pensavo non fosse così. E questa cosa ha un valore, cioè quello che facciamo noi, adesso non voglio che ce la tiriamo eccetera, ma se non abbiamo mai rincorso i grandi numeri, le grandi piattaforme, abbiamo tenuto un blog che adesso sembra una roba da dinosauri, è proprio perché comunque vogliamo mantenere quell'apertura mentale che ci costringa alla riflessione continua, perché se no è una rottura di palle. Cioè io mi annoio quando mi metto lì con delle persone e queste persone dicono sì, ma certo hai ragione, ma c'è mai uno che mi dica guarda che no, non è così, io voglio quella roba lì perlomeno per discutere, poi magari rimango della mia idea, non è che cambio idea il lunedì, il martedì, il mercoledì, però quel tipo di interlocuzione per me è fondamentale. Perché sennò mi annoio. Per me la noia è un tumore. Ho bisogno di stimoli continui e con loro li ho, proprio perché in questi casi qua io riesco a dire cioè oggi ho dato un senso, ecco, ho imparato qualcosa, ho dato un senso, ho lasciato qualcosa, non lo so, però per me il senso un po' di quello che stiamo facendo è quello lì.
Ti faccio notare che le volte che abbiamo parlato mi hai sempre detto non potevi dirla meglio, quindi immagino che entro l'estate io e te non ci sentiremo più.
Non ci sentiremo più, no, ci sentiremo e come? Però ti racconto un altro episodio che non c'entra con il podcast, ma una sera dopo la registrazione del podcast abbiamo deciso di andare a vedere la partita, io sono un tifoso del Milan, abbiamo detto andiamo a vedere la partita e ci siamo andati al Rossini e ci siamo visti la partita e abbiamo avuto un esempio di quello che non dovrebbe succedere in una società civile, possiamo chiamarla, in un posto normale, perché c'erano dei tifosi che facevano una serie di...
Ho fatto qualunque coro razzista,
sì,
mimando
versi di animali,
verso
il peggio.
Giocatori di colore in campo.
Il peggio del peggio.
Erano anche bravi.
Erano bravi a mimarlo, tra l'altro, era una cosa veramente terrificante. E in quel caso lì invece ti rendi conto che se tu riesci con la tua gocciolina nel mare a portare un pelo di riflessione, e se riesci a dare la tua goccia, non basta, non importa, però l'ho data.
Sulla questione della sospensione del giudizio, allora non credo che si possa mai sospendere il giudizio. E non penso nemmeno che sia utile. L'importante è non crederci troppo, uno, e due, distinguere, perché i giudizi, a me non piacciono i giudizi di valore, Poi è chiaro che io, cioè per me giudicare significa in realtà riflettere e
sì,
pensare.
Certo, certo.
Uno per esempio degli aspetti che mi ha avvicinato anche al mondo della psicologia, un certo mondo, è comunque sempre un atteggiamento probabilistico. Vedo questa cosa, potrebbe essere così, cerchiamo di capire se è davvero così. Questo presuppone mettersi anche dalla parte, ovviamente sempre dell'altro, e cercare per quanto è possibile di provare a vederla come la vede lui, o perlomeno di starla ad ascoltare. È una cosa che mi viene in parte naturale, in parte mi ci sono allenato nel tempo.
Uno, sì, però perché... scusami Dario, ti interrompo un attimo. Starla ad ascoltare, se però c'è un'equità di scambio, come dire, perché con quelli lì, beh, del Rossini non potevi, ah, cioè non c'era, no, modo. No, perché tu, vabbè, potevi, no, metterti lì e dire: ragazzi, però scusate, secondo me non è il caso che facciate in questo modo, ma non trovavi la fessura, cioè, no, quella
ci
è una
deve
questione.
Essere l'attitudine al dialogo,
ci deve essere l'attitudine,
certo.
Ci deve essere un lavoro pregresso, cioè, sì, non è che poi noi non siamo educatori, ma ci mancherebbe altro, Dio ce ne scampi, però se io sono disposto ad ascoltarti, tu devi essere disposto ad ascoltare me, e poi comunque nel momento in cui ascolti qualcosa dentro di te cambia.
Quella sera lì io li guardavo, e al di là di pensare che fossero semplicemente tre deficienti, e quindi vedi che il giudizio arriva, però poi in realtà a me scatta immediatamente la curiosità di capire: ma questi qui come mai fanno così? Poi ovviamente non è che mi alzo e vado a chiedergli, assolutamente no, però è sempre una questione di dinamiche, il giudizio non deve essere mai fermo su se stesso, e quindi è chiaro che io ho le mie idee, ho i miei pregiudizi, ci mancherebbe, ripeto, non, però è l'atteggiamento secondo me che conta, cioè quello di rendersi conto dei propri pregiudizi e di provare a metterli semplicemente in discussione. Ci riuscirò, non ci riuscirò, so che sono sulla strada giusta, poi magari non ci arrivo. Questo credo che ecco, è un'altra delle cose che ci accomuna. Poi è chiaro che abbiamo dei giudizi tranchant delle volte,
ma vabbè, meno male,
ma certo.
Sì.
Però almeno in un ambito come questo non credo che abbiano, non debbano avere un grande spazio, ma non che debbano essere necessariamente massimi sistemi, ma su qualsiasi cosa avere comunque sempre un atteggiamento di curiosità probabilistico, dire: mi sembra così, sarà così? Non lo so, vediamo.
Beh, io legandomi a questa cosa che hai detto, Dario, direi che più che il giudizio in senso stretto mi spaventa il giudizio assoluto.
Certo.
Non lo so perché io ho questa indole, però diciamo che mi sono sempre piaciuti di più i dubbi delle certezze in qualunque campo della vita. E aggiungo una cosa: secondo me sospendere il giudizio non vuol dire che uno non possa e non debba in certe occasioni, in certe situazioni, prendere posizione.
Ah no, certo.
No, ma per sono me, certo, sono due cose diverse.
Sono due cose diverse, ecco. Giudicare non mi piace, però in certi momenti, forse lo vedo tanto quando lavoro con le ragazze e con i ragazzi a scuola, eccetera, prendere posizione è importante, perché è anche un esempio. Io credo che siamo in un tempo in cui gli esempi credibili mancano.
Scarseggiano un po', Scarseggiano parecchio, sì.
Ma no, è pieno di influencer.
No, ma infatti.
Metra pensé, ci
metra
sono.
Pensé, sì.
Me ne vengono in mente un florilegio, direi.
Sì, sì, così, così. Allora, con questa puntata stiamo andando molto lunghi, ci piace farlo, ci piace approfondire, in questo caso stiamo approfondendo delle cose, insomma, rilevanti che riguardano noi, e quindi, visto che stiamo andando lunghi, naturalmente divideremo questa puntata in due, quindi ci sarà una prima parte e una seconda parte. Io la chiamerei Wild collateralmente, dopo Wild Baricco, mi piace tantissimo. Quindi diciamo fine prima puntata, e poi ci sarà la seconda parte. We'll be right back.